storie mondiali.
È passato un secolo dalla prima sperimentazione del codice Morse.
Ciao Stefano Ferrando, ti ho appena detto ciao in codice Morse.
Questo era il marconista Fabrizio Gabrielli. Due secoli invece dall'adozione del meridiano zero di Greenwich e mezzo secolo dall'istituzione del sistema dei fusi orari. Siamo nel 1938, il romancio viene riconosciuto come quarta lingua ufficiale in Svizzera, mentre la prima lingua ufficiale in Europa e nel mondo è quella dell'odio, vieppiù montante. Orson Welles premedita di inventare un'invasione aliena e trasmetterla per radio, seminando il panico negli Stati Uniti. Si chiamerà la guerra dei mondi. Per niente inventata è invece l'invasione da parte delle truppe naziste dell'Austria, che viene annessa, è l'Anschluss, e in qualche modo l'inizio di una guerra dei mondi, visto che Hitler ora dichiara di puntare anche i Sudeti.
Il generale Franco abbatte gli ultimi bastioni di resistenza della Repubblica Spagnola. Pochi mesi prima Picasso ha esposto per la prima volta Guernica, che di quello sterminio dittatoriale è il ritratto fededegno. Quando un ufficiale nazista gli ha chiesto «Maestro, lo avete fatto voi questo orrore?», Picasso ha risposto «No, lo avete fatto voi». Guernica rimane esposto per 5 mesi a Parigi, la stessa città in cui un anno più tardi, dell'inaugurazione della mostra, nello stadio di Colombes, il 4 giugno alle ore 17, 16 secondo l'orario di Greenwich, la gara tra Svizzera e Germania, e a questo punto anche l'Austria, inaugura la terza edizione dei mondiali di calcio.
Say si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui!
A voler essere proprio precisi, secondo il principio dell'alternanza continentale deciso al momento della sua fondazione, questa Coppa Rimé si sarebbe dovuta tenere in Sud America. Candidata ad ospitare la competizione era l'Argentina.
Ma pensate, strano.
Sì. Si sarà capito però che non sono tempi di essere precisi e stare alle regole. Il risultato è che Argentina e Uruguay, piccate, in Francia decidono di non andare. Chi invece non partecipa, ma non certo per sua volontà, è l'Austria di Meisel e Sindelar, quarta nel 34 e argento alle Olimpiadi di Berlino del 36, semplicemente perché non esiste più. Il 15 marzo il 99,7% dei cittadini ha accettato l'annessione al Terzo Reich. Due settimane più tardi, nella sua ultima malinconica partita contro la Germania, il Wunderteam ha vinto 2-0. Sindelar non è neppure sceso in campo, tirandosi fuori dalle convocazioni. Morirà quasi un anno più tardi, intossicato da una fuga di monossido di carbonio insieme a Camilla Castagnola, alimentando sospetti e leggende. Lontano da ogni polemica e ripicca sudamericana invece è il Brasile, che partecipa sempre con una rappresentanza esclusivamente di Rio, però stavolta una potenza vera. Al centro della difesa schiera Domingos da Guia, uno così innamorato del pallone da inventarsi la Domingada, l'uscita palla al piede dalla difesa, perché proprio non voleva separarsene. E al centro dell'attacco Leonidas, il diamante nero, l'uomo di gomma, ma ci arriviamo. Dalle Americhe sbarca in Francia anche Cuba, una presenza fortemente voluta dal dittatore Fulgencio Batista, che non si sarebbe forse mai classificata senza la defezione di Colombia, Costa Rica, El Salvador, Messico e Argentina. forse? Non sfigureranno neppure, anzi, la prima partita contro la Romania la vincono pure grazie a un gol olimpico, il primo segnato ai mondiali, di José Magrigna. Poi dovranno arrendersi alla Svezia, che sul campo infangato di Antibes batterà i cubani per 8-0.
L'Ungheria, ai quarti, elimina la nostra amata Svizzera.
Ti diamo il passaporto ormai.
Ma sì, mi sono molto affezionato, che peraltro è stata capace in quel mondiale di sbarazzarsi della Germania, gli unici a riuscirci di quei tempi, con un 4-2 dopo l'1-1 della gara inaugurale, che aveva richiesto, appunto, in virtù di un pareggio, un replay. La Germania indossava la svastica sul petto, si portava dietro tutta la simbologia del nazismo, eppure gli eroi delle due gare finiscono per essere Ableggen, autore di 3 gol, ma anche Rappan, ideatore di quel verrou, di quel catenaccio, che sarà capace di blindare la Confederazione e di impartire una lezione. Contro i nazisti bisogna imparare prima di tutto a resistere. Insomma, i maggiori accreditati al successo finiscono per essere sempre gli azzurri, che in quegli anni dominano il calcio europeo. Sono campioni del mondo in carica e Pozzo è convinto di poterlo anche bissare il successo, anche senza gli oriundi che nel frattempo sono 1-1 tornati in patria, prima Orsi, poi Guaita, poi Monti, per scappare dall'arruolamento nell'esercito nel 1936 per la campagna di Etiopia. Con Silvio Piola, amatissimo dal fascismo, che l'ha costretto a trasferirsi a Roma per vestire anche la maglia della squadra capitolina per la quale si fa il tipo in casa Mussolini. Sai qual è, Stefano?
No.
La Lazio. E Giuseppe Meazza, davvero, chi può fermarla quest'Italia? Ci prova la Norvegia, che si spinge anche fino ai supplementari, però viene sconfitta. C'è stato un tempo in cui la Norvegia la sconfiggevamo. E poi tocca ai padroni di casa della Francia. Qualcuno sostiene che se c'è qualcuno o qualcosa che può mettere in pensiero gli azzurri, quello è non una squadra, l'ambiente. La Francia è il bacino di raccolta preferenziale di tutti i dissidenti del fascismo. E tra le città che ospitano più dissidenti, quella che ha in testa è Marsiglia, che guarda un po', è anche la città in cui si terrà la sfida tra gli azzurri e i bleu. A Marsiglia l'Italia ha sconfitto già la Norvegia. Prima della partita ha salutato romanamente il pubblico. Giù fischi. Pozzo allora ha incitato i suoi a tendere ancora una volta il braccio destro. Giù fischi ancora più furiosi. Ma chi pensa che i fischi possano intimorire l'Italia forse non sa di che cosa è capace il fascismo, ma forse soprattutto non sa di che cosa è capace Vittorio Pozzo.
Il nero è un colore senza luminosità, è il colore del buio, della tenebra, quello che secondo Jung conduce l'uomo a confrontarsi con l'ombra dentro di sé. È il colore della paura, della morte, del lutto, ma anche del mistero, di tutto ciò che sfugge alle regole della conoscenza razionale, l'origine di tutte le cose. Nera è la stella che sta brillando in maniera più fulgida in questa edizione del Mondiale. Si chiama Leonidas da Silva, forse il più grande calciatore brasiliano degli anni 20. Uno che non si è mai visto troppo in nazionale tra Mondiali e Olimpiadi, paradossalmente, ma non troppo, è proprio perché era nero. L'avvicendamento tra Leonidas e Friedrich allora è anche metaforico, un primo germinale seme di accettazione. In Francia Leonidas ha stupito tutti fin dalla prima partita. Il pirotecnico 6-5 contro la Polonia ha segnato 3 reti, di cui una con il piede scalzo, perché aveva perso lo scarpino nel fango creato da una pioggia torrenziale che si era scatenata come un preludio di una specie di apocalisse intima. E ha continuato a segnare, un gol contro la Cecoslovacchia nella partita finita 1-1 di Bordeaux, una specie di guerriglia con 3 espulsi e svariati infortunati, tra cui il portiere Planica, che ha rimediato un braccio rotto, e l'ala Neydeli, che invece si è rotto un piede e che per il dolore è svenuto in campo. E poi un altro nel replay, un ruolino di marcia impressionante che porta il Brasile in semifinale e spinge i dirigenti ad acquistare i biglietti aerei per Parigi, dove sono certi che, qualunque sia l'avversario da eliminare sul cammino, si giocheranno la finale. Fosse anche gli dovesse toccare di affrontare l'Italia.
Gli azzurri che affrontano la Francia non sono realmente azzurri quel giorno. Vestono di nero, ma non è una scelta di stile, è un messaggio. Il regime di Benito Mussolini vuole marcare il territorio anche fuori dai confini. La maglia allora diventa propaganda cucita addosso. Da Palazzo Venezia per direttissima sono arrivate delle maglie nuove, fiammanti, tutte nere. Sarà l'unica volta che l'Italia scenderà in campo in un mondiale vestita di questo colore, ultimamente anche l'ultima volta che scenderà in campo in un mondiale. Una parentesi stonata nella loro storia azzurra. A difendere l'area francese dagli attacchi azzurri, anzi neri, c'è un nero. Si chiama Raoul Diagne, è il figlio di Blaise, prima africano a essere stato eletto come membro del Parlamento francese, un socialista. E Raoul è stato il primo nero a vestire la casacca dei Bleu, proprio come Colaussi e Piola, gli autori dei 3 gol italiani, sono i primi azzurri a vestire di nero. Strano il mondo, no? L'Ungheria si è sbarazzata facilmente della Svezia e è approdata già in finale. Ma chi si troverà di fronte? Italia o Brasile? A questo punto c'è chi si concentra sui dettagli più insignificanti. Vicente Feola, per esempio, l'allenatore brasiliano, che è figlio chiaramente di immigrati italiani, si dedica a sfogliare la margherita per decidere se tenere fuori Leonidas dalla partita più importante, magari preservandolo per la finale. Leonidas sì, Leonidas no. Pozzi invece si preoccupa della logistica. Va in visita nel ritiro brasiliano, incontra il dirigente e gli dice: dai, parliamo un attimo dell'aereo che avete prenotato, perché avete prenotato già l'aereo per Parigi, ma se vinciamo noi ci date i biglietti? Ah, ma non ci sarà bisogno, rispondono i brasiliani. Sì, ok, ma metti caso? Ah, ma non ci sarà bisogno, rispondono i brasiliani. E allora vorrà dire che verrete semmai a vederci giocare la finale. Si trova a chiosare Pozzo. Perché poi in effetti a Parigi a giocarsi la finale ci va l'Italia, che vince grazie a un rigore di Meazza segnato contro il Brasile con una mano che tiene sui pantaloncini, visto che mentre sistemava il pallone gli era saltato l'elastico e rischiava di rimanere in mutande. E comunque a Parigi a giocare la finale l'Italia alla fine ci va in treno. Per Mussolini a questo punto la vittoria è diventata una questione di Stato. Alla vigilia della finale ha inviato uno dei suoi telegrammi succinti e perentori, c'era scritto vincere o morire. E non c'è bisogno di morire, perché l'Italia vince per 4-2 e quella acclamata allo stadio Yves du Manoir è davvero la più forte del torneo. L'indomani di ritorno a Roma i giocatori verranno accolti dal duce in persona. Indosseranno tutti l'uniforme militare. L'apoteosi del fascismo, titoleranno i giornali, il trionfo della razza. Gli stessi giornali che qualche giorno prima avevano scritto, dopo la semifinale, salutiamo il trionfo dell'intelligenza italica contro la forza bruta dei negri. Ma la tempora currunt, è proprio il caso di dire. E sed peiora parantur, mi pare il caso di aggiungere. Neppure un mese dopo la finale verrà promulgato il manifesto degli scienziati razzisti, una delle basi concettuali per le leggi razziali che arriveranno solo a settembre. A fine luglio Bartali vince il Tour de France. Gli italiani sembrano davvero i padroni del mondo e guardano già all'edizione della Coppa del Mondo del 42, quella in cui definitivamente si affermeranno come il popolo, dentro un campo da calcio e fuori, più potente al mondo. Mancano 4 anni, ma come diceva Thomas Stern Eliot in una famosa poesia, c'è tempo in un minuto per decisioni e revisioni che un minuto stesso potrebbe ribaltare. A tisky, the tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mummy on the way. I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. Oh gee, I wish that little girl I could see. Oh, why was I so careless with that basket of mine? That itty bitty basket was the joy of mine. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
No, 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 no.
Was it blue?
No, 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 no. Just a little yellow basket.